Incanto, una figura poliedrica che ci porterà in un viaggio e per recuperare, siamo un po' in ritardo, non mi dilungo e passo direttamente la parola alla nostra relatrice. Grazie.
Grazie a voi. Allora, grazie a voi, naturalmente sarò sintetica più o meno. Non parlerò di storia, ma di storie. Perché? Perché in ogni mito di fondazione c'è sempre un narratore e ci sono sempre delle storie. E in ogni storia si racconta certamente il possibile, ma si racconta soprattutto l'impossibile. Pensate soltanto alla storia da cui in fondo discendiamo tutti, l'Iliade. Ecco, l'Iliade si conclude con un gesto che noi oggi fatichiamo a credere possibile, appunto, nel nostro tempo. Ricordate come si conclude l'Iliade? Ci sono due nemici che piangono insieme, Achille e Priamo. E nei ricordi immersi, l'uno, Ettore Prode, piangeva dirottamente e il Pelide anche piangeva, or pensando a suo padre, ora a Patroclo, e tutta risuonava di pianto la casa. La immaginate una scena simile oggi? Credo di no. E allora, che cosa altro può raccontare una storia se non qualcosa che noi oggi non riusciamo a vedere, ma che grazie ai narratori riusciamo a immaginare? Eppure, e questo è il senso di questo intervento, oggi siamo a chiederci che fine hanno fatto le storie. Non il romanzo, proprio le storie, perché del romanzo, come sapete se vi occupate e seguite la letteratura, ogni tanto, ciclicamente, più o meno intorno a primavera, c'è qualcuno che scrive che il romanzo è morto, quasi sempre per colpa delle scrittrici, che sono troppo sentimentali e intossicano i lettori. Però a forza di incatenarsi su questa affermazione non ci si rende conto che le cose stanno davvero cambiando, anziché i lettori e le lettrici sono già cambiati. E che l'editoria si adegua ai lettori. Faccio un esempio che però non è un esempio minimo, perché parlo di due premi letterari che sono la maggiore espressione del mondo dei libri, il premio Strega e il premio Campiello. Se voi pensate alle due cinquine del 2023, noterete che per ogni cinquina c'è un solo romanzo. Per il premio Strega era Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino, e per il premio Campiello 100 milioni di Marta Cai. Gli altri erano storie vere, ovvero memoir, biografie, autofiction, saggistica. E questo è qualcosa che dà da pensare, perché nella stragrande maggioranza dei casi, perlomeno dei libri candidati, si evince che in questo preciso momento a chi scrive si chiede di raccontare storie vere, proprie, di altri, non importa, ma vere. Ora, stiamo parlando di libri anche di alta qualità letteraria, non è questo il problema, è un meccanismo molto più profondo e molto più complesso, e che non nasce da un giorno all'altro e comincia, anzi, da lontano. Vediamo dove. C'è una data possibile per comprendere la diffusione contemporanea dell'autofiction e del memoir, che, ripeto, non sono semplicemente una postura o una moda editoriale, ma la conseguenza di una mutazione che ci riguarda tutti e che non è dissimile da altri spartiacque del passato, spartiacque importanti, l'invenzione della stampa, venendo più vicino alla nascita di quella televisione definita della realtà. Insomma, c'è una data. La data è il 2006, è l'anno in cui Time esce con una copertina a specchio, dove il lettore poteva vedere il proprio volto riflesso e vedersi come persona dell'anno. Persona dell'anno, l'anno prima, 2005, erano stati i tre buoni samaritani, ovvero Bono, Bill e Melinda Gates. L'anno successivo, ma guarda un po', era Vladimir Putin, 2007. Però nel 2006 siamo noi, tutti coloro che guardiamo noi stessi nella copertina del giornale. Erano gli anni zero, attenzione, quindi era anche il momento felice dei blog, dei fanwriter, dei videogamers, della cultura popolare che per la prima volta, invece di essere indirizzata dal mercato, si indirizzava da sola, trasformando i consumi in partecipazione. almeno era quello che noi credevamo. Credevamo che quello you, quel tu che campeggiava sulla copertina di Time, fosse la prima fiammella di un immaginario a cui tutti avremmo potuto contribuire con le nostre parole, con le nostre immagini, con la nostra musica, con la fotografia, con la scrittura, che si sarebbero aperte al contributo di una moltitudine geniale. L'intelligenza degli angeli, la definiva Pierre Lévy. Non è andata esattamente così, e avremmo forse dovuto immaginarlo anche allora. Lo avremmo dovuto immaginare dalla stagione immediatamente precedente dei reality televisivi, perché quel tu significava che anche il concetto stesso di realtà veniva sdoppiato. Pensate, chi erano davvero i concorrenti del primo Grande Fratello, quelli che venivano mostrati in televisione? Eh sì, ma coincidevano con le persone reali? Oppure interpretavano un ruolo dove la loro personalità veniva levigata, abbellita o anche esasperata ad arte? Più tardi avremmo imparato che erano vere tutte e due le cose. Allo stesso modo in cui quando ci scattiamo un selfie, il nostro volto è reale, ma viene schiarito e reso luminoso grazie ai filtri prima di diventare pubblico sui social. A intuire che la televisione non era un oggetto narrativo con cui giocare impunemente fu David Foster Wallace, che nel 1990, in un saggio dal titolo E plur e unibus pluram, scrisse che la cultura televisiva si era evoluta a livelli così alti da sembrare invulnerabile, fino a inglobare la stessa letteratura. Scrisse così: la realtà è che la televisione astutamente assorbe, omogeneizza e ripropone la stessa cinica estetica postmoderna che una volta incarnava la migliore alternativa alla seduzione della letteratura bassa, commerciale e superficiale. Capire come la televisione sia riuscita a far questo è sinistramente affascinante. Poi sono venuti i reality, appunto, e poi è venuto Facebook. Nel 2007, quando cominciò a diffondersi in Italia, Facebook era ancora quasi innocente e teneva separate la realtà e la rappresentazione. Chiedeva, ricordate, di scrivere in terza persona, come in un possibile romanzo che raccontasse il mondo. I like non c'erano. Arriveranno nel 2010 e nel 2011 si passa alla prima persona. E a quel punto la narrazione, piccola o grande che sia, comincia a coincidere con la realtà. E da allora non c'è stato più bisogno di guardare le vite degli altri in un reality. Siamo quel reality o quell'autofiction, senza produttori televisivi e senza editori. Basta scrivere e scrivere io. Ora, che i social abbiano condizionato le lettrici e i lettori e le scrittrici e gli scrittori è, temo, un fatto. Noi trascorriamo ore a leggere le vite degli altri in ogni dettaglio, letteralmente dalla nascita alla morte. Ci inteneriamo sul braccialetto posto al polso di un neonato e poi conosciamo ogni fase della sua crescita, dallo svezzamento alle prime parole, poi alle seconde e alle terze, e poi all'asilo nido. E se siamo costanti arriviamo all'adolescenza e alla laurea con la coroncina d'alloro in testa e persino al matrimonio. Noi conosciamo la morte in virtù del racconto che i familiari ne fanno e a volte ci viene addirittura mostrata in fotografia. Vediamo una mano inerte stretta a quella del figlio o della figlia. E poi tutto il resto di cui si compone una vita, cose piccole, cose grandi, le scarpe nuove che abbiamo comprato, il vassoio di sushi di cui ci cibiamo, la pila di libri sul tavolo, il tavolo ricollocato in una nuova casa dopo un trasloco. Pensate ai tempi della pandemia, il primo selfie con la mascherina, più avanti tutti i selfie con la siringa che si infila nel braccio. Insomma, accogliamo nella nostra vita ciò di cui quelle degli altri si compongono e scriviamo insieme una storia collettiva con le piccole e grandi cose che la costruiscono. Siamo avidi e mai sazi delle vite degli altri, e questo chiediamo oggi con decisione alla narrativa, che per millenni però ha certamente raccontato il vero, ma lo ha trasfigurato in finzione. Che cosa sarebbe oggi Moby Dick, se venisse scritto in questo momento, il diario di un'ossessione, cosa che il romanzo di Melville è, ma non narrato dalla voce di Ismaele, bensì in prima persona da Acab. In America la chiamano selfie lit. Si usano parole diverse per raccontare la stessa cosa, noi stessi. Non è una moda, ma è una mutazione. Simile e diversa a quella che ha permesso di passare, grazie agli smartphone, dalle cartoline con il Colosseo, ai selfie con se stessi in primo piano e il Colosseo alle spalle. Non è più guarda questo, ma guarda dove sono. Non più finestre, ma specchi. Come siamo arrivati a tutto questo? In molti, molti modi. Perché c'è anche un'altra cosa da sottolineare, che la nostra attitudine a quella che chiamiamo verità è frutto di una veglia continua e il nostro culto del realismo è il sintomo di un disincanto che ci accompagna da molto tempo. E allora la domanda diventa un po' diversa, diventa: siamo ancora capaci di pensiero magico? Lo si chiami immaginazione, mito, irrazionale, qualunque cosa che vogliamo dare alla percezione del non tangibile, lo possediamo ancora? E se lo possediamo, possiamo parlarne senza timore di essere tacciati di anti-illuminismo? C'è un aneddoto interessante. Mentre lavorava alla sua raccolta di fiabe e folklore irlandese, un poeta e premio Nobel che si chiamava William Butler Yeats si imbatté in un piccolo tesoro. Si imbatté in Mrs. Connolly. Mrs. Connolly era una signora, succedeva spesso, è accaduto anche con i fratelli Grimm, che fossero le donne, le depositarie della tradizione fiabesca, e Mrs. Connolly conosceva un numero sterminato di storie sulle fate. Dopo averla ascoltata per un giorno intero, Yeats, felicissimo, ripose il suo taccuino, la ringraziò e si avviò verso l'uscita. Però si fermò sul cancello e le chiese: ma lei, Mrs. Connolly, crede alle fate? E Mrs. Connolly rispose: oh no, Mr. Yeats, oh no, assolutamente no. Yeats, non sappiamo se rassicurato o deluso, si avviò verso l'uscita e Mrs. Connolly dietro di lui disse: ma esistono, Mr. Yeats, ma esistono. Allora, era Yeats e va bene, ed erano tempi lontani e tempi diversi. E poi Yeats era appunto un poeta e uno scrittore, e allora era ancora accettabile l'idea che in ambito letterario si potesse scrivere di fate e di magia. Adesso mica tanto, perché a meno di non essere confinati subito nello scaffale per bambini e per giovani adulti. Qual è il problema? Avviciniamoci ancora un po'. In Maniac, lo scrittore cileno Benjamin Labatut racconta una scena meravigliosa. È un libro che vi consiglio di leggere, soprattutto se avete visto Oppenheimer, che ha trionfato agli Oscar, perché racconta il momento in cui la fisica passa dal tangibile all'immateriale. E uno dei primi fisici che Labatut racconta è Paul Ehrenfest, che è sconcertato dalle nuove teorie della fisica, finché non va ad assistere a una conferenza di una critica d'arte che diventerà la sua amante, Nellie Meyers. E Nellie Meyers tiene una conferenza sull'irrazionale e Ehrenfest capisce che l'irrazionale è la cosa più importante che abbiamo. La dicotomia che vuole il razionale da una parte e dall'altra i millenaristi è diventata ancora più profonda negli ultimi anni. Passi, forse, scrivere romanzi non realistici, ma se si ragiona di irrazionale al di fuori dei libri, si finisce accomunati nel vasto gruppo dei terrapiattisti e complottisti. È invece molto probabile che avvenga il contrario e che i seguaci di QAnon si approprino di quel territorio dell'incanto che è stato lasciato libero e anzi condannato, un po' come succede con Tolkien, che, come forse sapete, in questo momento viene ascritto a una parte politica a cui si dedicano mostre, giustamente, perché Tolkien è uno dei più grandi scrittori del secolo scorso, ma che è stato lasciato solo in Italia, a quel territorio, perché nella seconda metà del Novecento la critica in Italia lo aveva espulso in quanto superficiale evasione magico. per dirvi come stanno le cose negli altri paesi, mentre a Roma si inaugurava questa mostra bruttissima, con un profluvio di signori di mezza età che non sapevano poi tanto di Tolkien, la più importante rivista di studi tolkieniani, che esce negli Stati Uniti, esce un numero l'anno, ha scelto come tema Tolkien e la queerness. Quindi forse un po' di distanza c'è tra le due situazioni. Però il perché siamo arrivati a questo è sempre importante. C'è un'antropologa che si chiama Stefania Consigliere e ha scritto un libro molto bello, Favole del reincanto, dove dice: in questo momento noi stiamo alzando gli scudi contro chi sostiene che di mito e di sogno è intessuto il mondo, incluso quello che non vediamo. Perché? Perché, fatemi pronunciare la parola, il capitalismo ritiene indispensabile che l'individuo sia autocentrato, autosufficiente, nel pieno possesso delle sue capacità razionali, in stato di veglia, identico a se stesso. E allora leggo quello che scrive Consigliere: per vivere come viviamo, siamo tenuti a separare continuamente ciò che sappiamo da ciò che ci muove, ciò che sentiamo da ciò che facciamo, in un regime di dissociazione e impotenza. Non sorprende la diffusione epidemica del disagio mentale. Più di metà dei nostri concittadini fa o ha fatto uso di psicofarmaci regolarmente prescritti. Quasi tutti, per arrivare in fondo alle giornate, impieghiamo una varietà di sostanze legali e illegali. Tanto basta per intuire tempi difficili. Manca ancora qualcosa, l'enzima capace di precipitare i problemi in incubi, ed è la paralisi dell'immaginazione, l'incapacità di guardare oltre le mura della prigione che ci sta soffocando. E allora parliamo di solitudine, perché ogni volta che si discute della mancanza di senso di comunità reale, non fittizia, qualcosa in cui riconoscersi, una strada in cui camminare insieme, si finisce a chiedersi che cosa ci unisce in questi strani tempi. E si vede subito quello che ci manca, proprio quello che veniva chiamato mito, ovvero la possibilità di una narrazione comune che includa e non escluda. Anche per questo, purtroppo, ci saranno sempre pessimi incantatori, da QAnon in giù, a cui si tende a credere. Sempre Benjamin Labatutte, in un altro libro, Quando abbiamo smesso di capire il mondo, lo disse con molta chiarezza: la vera scienza sospetta sempre che dietro ogni sua scoperta giaccia qualcosa di più profondo, di oscuro, di strano. La sua più grande virtù è l'infatuazione per il mistero, un desiderio di sapere perseguito con lo stesso fervore con cui i santi desideravano il contatto con un verbo. E noi, mentre camminiamo come sonnambuli attraverso la vita, senza mai mettere in dubbio la realtà e le cose strane, che sono molte, che succedono attorno a noi, ogni volta che andiamo a letto e sogniamo, ci ricordiamo che una parte di noi esiste, una parte enorme della fenomenologia umana che sfida il modo di pensare razionalmente ordinato che vogliamo usare per sopravvivere. Stefania Consigliere dice qualcosa di più. La sinistra ha disertato l'immaginario, non solo l'ha squalificato e l'ha ignorato, un errore storico di proporzioni madornali, perché ha comportato la smobilitazione di intelligenza e di sensibilità dal terreno più cruciale per ogni forma di cambiamento. Anziché abbandonare l'immaginario agli avversari, avrebbero dovuto impedire loro di incatenarlo e pervertirlo a piacimento. E così oggi ci troviamo nell'urgenza di creare le devastazioni portate nella zona più cruciale del divenire umano. Stentiamo a capire il senso profondo antropologico di tanti fenomeni, del sacro, della ricerca attraverso le altre culture. Sono le cose più importanti. E sapete chi lo diceva? Roberto Calasso, che è stato un grandissimo scrittore, un grandissimo editore, un grandissimo uomo di cultura. Proprio Calasso dell'irrazionale diede la migliore definizione, che è questa: sotto l'etichetta di quell'incongrua parola disutile al pensiero si trova di tutto, e si trova anche una vasta parte dell'essenziale, che spesso, prima che aprisse Adelphi, non aveva accesso all'editoria italiana, anche e soprattutto per via di quel marchio infamante. Tutto quello che sto dicendo non è un giudizio di valore sulle autobiografie e sulle autofiction. Per fare tre nomi, Arnaud, Siti, Carrère scrivono altissima letteratura. È un'altra cosa, è la mutazione dell'immaginario, non solo letterario. La letteratura è sempre stata una finestra ed è diventata uno specchio. Si è fatta da narrazione del mondo a narrazione della piccola porzione di mondo in cui si muove chi scrive o si è mossa la sua famiglia. E questo immaginario del sé sta cambiando la letteratura oggi, ma ha già cambiato la politica, l'informazione, l'idea che abbiamo di collettività. Anche qui qualcuno l'aveva previsto, una poetessa, Adrienne Rich, che nel 1991 scrisse In quegli anni, che è questa. In quegli anni, diranno, perdemmo traccia del significato di noi, voi. Ci ritrovammo ridotti all'io e tutta la questione divenne stupida, ironica, terribile. Stavamo cercando di vivere una vita personale e sì, quella era l'unica vita che potevamo sopportare e testimoniare. Ma i grandi uccelli neri della storia, strillando, si tuffarono in picchiata nel nostro clima personale. Erano diretti altrove, ma con ali e becchi spazzarono la costa attraverso i lembi di nebbia dove eravamo intenti a dire io. Ma allora, facciamo un passo ancora più indietro. Quando abbiamo cominciato a dire io? È la primavera del 1990. Alex Langer, tra i più grandi ambientalisti italiani, scrive una lettera a San Cristoforo, di cui bambino ammirava le statue di legno nelle chiesette di montagna. Gli dice che lo capisce, che comprende il suo sentirsi sprecato dopo aver prestato la sua forza ai signori più illustri e ammira il suo sentirsi assetato di una grande causa. Quello che San Cristoforo non sapeva è che quella grande causa gli sarebbe apparsa nelle sembianze di un bambinetto da traghettare dall'altra parte del fiume, ponendolo davanti al più difficile cimento della sua vita. 30 anni fa, Langer, usando la parabola della grande causa, individuò in uno stile diverso la nostra grande causa, uno stile di vita molto lontano da quello che poi in effetti avremmo adottato. Con il rovesciamento, scrisse Langer in quella lettera a San Cristoforo, del motto dei giochi olimpici, Citius, Altius, Fortius, più veloci, più alti, più forti. Fermare la corsa, spiegare che la competizione è truccata, anzi è autodistruttiva, il passaggio di una civiltà del di più a una del può bastare, o forse già troppo, questo era il compito, diceva Langer, e molto probabilmente lo è ancora. Ora, vari lustri dopo, noi siamo qui a constatare la verità di quelle parole e a non riuscire, non dico ad attraversare il fiume, ma nemmeno a vederlo. Pensate alla campagna elettorale di un annetto fa. Quel di cui abbiamo sentito parlare sono gli io, non le grandi cause. E mentre noi ci sganasciavamo sui meme, ecco che accadeva quello che sappiamo. Qual è il motivo? Manca il reincanto, ovvero la possibilità di ricostruire una comunità attraverso l'immaginario e attraverso un percorso comune. Il disincanto, il disincanto viene ancora da più lontano, viene dagli anni Ottanta, quando Margaret Thatcher lasciò cadere in un'intervista la frase più tossica mai pronunciata in mezzo secolo da un politico. La frase era: la vera società non esiste, ci sono uomini e donne e le famiglie. Azzeramento di tutto quello a cui avevamo pensato. Quella frase però si è trasformata in mito. Come si smontano i miti? Costruendone altri. Nel 1995 uno scrittore scomparso 2 anni fa, Valerio Evangelisti, scriveva: colonizzare l'immaginario sembrava impossibile, eppure basta disporre degli strumenti opportuni. Televisioni, mass media, una stampa docile, un trend culturale. Finisce che intere generazioni si trovano immerse in un sogno e lo confondono con la realtà. Ora, quali sono le caratteristiche di un sogno? Che si vive una vicenda priva di antecedenti e di conseguenze nel futuro. Esiste il presente e basta. Era il 95. Più avanti Evangelisti avrebbe detto che c'è un unico modo per smontare quei miti e per far sì che l'immaginario non venga colonizzato, costruirne un altro. Come diceva una cara amica, che era Michela Murgia, se non si riesce a sognare, finiamo nel sogno di qualcun altro. E il timore è che ci siamo finiti con tutte le scarpe. Allora, come si fa? E concludo. Beh, si ritorna al 2005. Successero un sacco di cose in quel 2005. Pensate che nella maggior parte dei casi si ricorda un discorso agli studenti, quello di Steve Jobs. Ricordate? Siate affamati, siate folli. Beh, ce n'è stato un altro nello stesso 2005. E a tenerlo è stato ancora una volta David Foster Wallace. Il suo fu un discorso meraviglioso e con le sue parole concludo. Il cosiddetto mondo reale degli uomini, del denaro e del potere, vi accompagna con quel suo piacevole ronzio alimentato dalla paura, dal disprezzo, dalla frustrazione, dalla brama e dalla venerazione dell'io. La cultura odierna ha imbrigliato queste forze in modi che hanno prodotto ricchezza, comodità, libertà personale a iosa, la libertà di essere tutti sovrani dei nostri minuscoli regni formato cranio, soli al centro di tutto il creato, una libertà non priva di aspetti positivi. Ciò non toglie che esistano svariati generi di libertà, e il genere più prezioso e spesso taciuto nel grande mondo esterno fatto di vittorie, conquiste e ostentazione. Il genere di libertà davvero importante richiede attenzione, consapevolezza, impegno, disciplina e la capacità di tenere davvero gli altri e di sacrificarsi per loro in una miriade di piccoli modi ogni santo giorno. Questa è la vera libertà. Questo è imparare a pensare. L'alternativa è l'inconsapevolezza, la modalità predefinita, la corsa sfrenata al successo, essere continuamente divorati dalla sensazione di aver avuto e perso qualcosa di infinito. Questa è l'acqua. Grazie.